Salve, oggi ci immergiamo in un documento direi affascinante, l'inventario dell'archivio preunitario del comune di Rapolano. Parliamo di un periodo enorme, dal 1559 al 1865. L'ha curato Doriano Mazzini con il supporto del Consiglio regionale della Toscana. L'idea è capire come queste carte amministrative, ci raccontino la storia, la trasformazione di una comunità. Una comunità toscana in secoli davvero cruciali.
Esattamente. Guarda, non è mica un semplice elenco, sai, è piuttosto una guida. Una guida ragionata, direi, per capire come funzionava la vita a Rapolano. E questo mentre la storia intorno cambiava, vorticosamente, dalle signorie locali fino alle soglie dell'Italia Unita.
Infatti il curatore, Mazzini, ha dovuto dividerlo in 6 periodi storici, ben 6. Una scelta che, immagino, non sia casuale. Che cosa ci dice questa suddivisione?
Riflette le scosse profonde che hanno attraversato il Granducato di Toscana. Ma proprio profonde, Pensa all'estinzione dei Medici, poi l'arrivo degli Asburgo-Lorena, le riforme illuministe di Pietro Leopoldo, e poi lo sconvolgimento napoleonico, la Restaurazione, insomma, fino ai movimenti per l'Unità d'Italia. Ogni fase ha lasciato un'impronta diversa sui documenti, anche su come venivano organizzati, capisci?
Capisco. E si nota dalle carte che dal Settecento in poi la documentazione si fa più, come dire, più ricca, più completa.
Sì, si percepisce l'eco delle riforme leopoldine, tentativi di razionalizzare l'amministrazione, diciamo. Ma è soprattutto il periodo francese, quello tra il 1808 e il 1814, quando Rapolano diventa una Marie dell'impero. Ecco, lì le novità documentarie sono davvero dirompenti.
Ecco, questo è un punto che mi incuriosisce molto. Quali sono state le innovazioni più significative che emergono dalle carte? Introdotte dai francesi, intendo. Non solo cambiamenti di forma, vero?
No, assolutamente. Una delle più impattanti fu la coscrizione militare obbligatoria. Pensa, per la prima volta lo Stato centrale entrava così, in modo così pervasivo, nella vita delle famiglie. Chiedeva ai figli, ventunenni, per l'esercito di Napoleone. Mai visto prima un controllo simile a Rapolano.
Caspita.
E infatti troviamo registri, liste di leva, carteggi specifici su questo. E l'inventario documenta anche la possibilità, certo per i più ricchi, di pagare un sostituto, per evitare il servizio militare.
Una svolta pazzesca. Lo Stato che bussa alla porta per prendersi i giovani. E, oltre all'assetto militare, come cambiava l'amministrazione di tutti i giorni sotto i francesi?
L'inventario ci mostra i verbali del maire, il sindaco, diciamo, e del consiglio municipale. Ci sono i bilanci preventivi, chiamati budget, la gestione delle tasse locali, tipo il droit d'octroi, che era una tassa sui beni che entravano in città, e poi carte sulla gendarmeria. Insomma, un'organizzazione molto più strutturata.
Più centralizzata.
E questo nuovo livello di controllo sulla popolazione si vedeva anche in altri modi, giusto? Penso a come si teneva traccia delle persone.
Proprio così. Intelligente osservazione. In attesa di un vero Stato civile moderno, cosa fanno? L'amministrazione napoleonica si appoggia sui registri parrocchiali, i cosiddetti stati d'anime.
I stati d'anime! Certo, esatto. Questi elenchi di famiglie, che i parroci compilavano già da tempo, seguendo le indicazioni della Chiesa dopo il Concilio di Trento, vengono usati come base anagrafica, per registrare nascite, matrimoni, morti. L'inventario ne elenca diversi, per Rapolano, ma anche per le frazioni. Serre, Armaiolo, Modanella.
Incredibile. Documenti nati per scopi religiosi che diventano, di fatto, strumenti amministrativi dello Stato. Finito il periodo napoleonico, ci sono tracce di altre forme di organizzazione militare nell'archivio.
Sì, anche se magari più brevi. Troviamo tracce della Guardia Civica, per esempio, attiva però solo un paio d'anni, 1847-49. Molto più corposa è la documentazione sulla Guardia Nazionale. Quella istituita nel 61 con l'Unità d'Italia, rimase attiva fino al 1879. E lì trovi ruoli, matricole, elenchi dei militi, persino i verbali del Consiglio di Disciplina.
Quindi, al di là delle grandi questioni, guerre, riforme, cambi di regime, cosa ci dicono queste vecchie carte, come le chiamiamo, sulla vita quotidiana? Sull'amministrazione spicciola di Rapolano.
Ah, ci svelano un mondo, davvero. Troviamo documenti sulla gestione della tassa sul sale, per dire. Con dettagli sul trasporto, da Empoli o da Siena fino al magazzino comunale, la Canova. Ci sono atti sui livelli, sai, quei contratti agrari a lunghissimo termine, quasi una proprietà divisa. Controversie sui confini con i comuni vicini, Asciano o Asinalunga, che oggi è Sinalunga. Perizie dettagliatissime per lavori pubblici.
Strade, ponti, cisterne.
Sembra quasi di vederli questi amministratori locali, alle prese con le strade piene di buche o i confini contestati, addirittura elenchi di osti e bettolieri.
O le spese per i carcerati.
Esattamente. Emerge un quadro, guarda, vivissimo della gestione della comunità. Le infrastrutture, l'economia agricola, le piccole liti, le necessità di ogni giorno. Pensa al trasporto del sale. Sembra una cosa piccola, no? Ma rivela il controllo capillare dello Stato sulle risorse chiave. E sulla loro tassazione, ovviamente.
Quindi, tirando un po' le somme, qual è il messaggio forte che ci arriva da questo lavoro sull'archivio?
Ci dice che un inventario d'archivio, se fatto bene come questo, è una bussola, preziosissima. Ti permette di navigare non solo le grandi vicende storiche, viste però dal basso, dalla prospettiva locale, ma anche proprio la trama fitta della vita sociale, economica, amministrativa di una comunità. Ti fa vedere come le decisioni prese a Firenze o a Parigi o poi a Roma si riflettevano proprio lì, sulla vita degli abitanti di Rapolano.
Un'esplorazione davvero illuminante questa. Dentro le carte di Rapolano che ora sono finalmente riunite e accessibili, dal 2023 nei nuovi locali comunali.
Sì, offrono uno spaccato prezioso del passato. Davvero, e lasciano aperta una domanda, forse. Quante altre storie, magari quelle delle persone comuni, delle donne, dei contadini, che raramente lasciano tracce così evidenti nei documenti ufficiali, quante di queste storie restano nascoste? Nascoste tra le pieghe di carte simili in tanti altri archivi italiani, che aspettano solo magari di essere scoperte e raccontate.